Allora, alla domanda a che serve la riserva di legge, la risposta è: serve a regolare il concorso delle fonti. Ma uno si deve porre una domanda successiva: e perché? A che cosa serve regolare il concorso delle fonti? Perché c'è bisogno di regolare il concorso delle fonti? La risposta è: perché il procedimento ordinario non sempre, il procedimento ordinario del Parlamento, non sempre garantisce abbastanza. Ci sono diritti che vanno garantiti appesantendo o restringendo la scelta degli strumenti normativi. E che di conseguenza la risposta va data in relazione alle diverse tipologie di riserve. Allora, togliamoci di mezzo le riserve ad atti diversi dalla legge. Per esempio, in Costituzione ci sono riserve di legge costituzionale. Quelle storiche riguardano la revisione della geografia delle regioni, l'organizzazione e le garanzie della Corte Costituzionale, la revisione costituzionale, poi si sono aggiunti il 116, articolo di straordinaria moda, perché Zaia sta costruendo le sue fortune come nuovo giostraio, e parlando del 116, cioè delle competenze aggiuntive, ma dell'elenco delle regioni speciali. Per cui, se vuole modificare, se vuole fare del Veneto una regione speciale, deve passare per un procedimento di revisione costituzionale, perché ottenere o la maggioranza dei 2/3 dei deputati e i senatori, che mi pare improbabile, oppure la maggioranza dei consensi nel referendum, il che mi sembra ancora più improbabile. Per cui sta schizzando cavolate in questo momento, ma fa così, cioè il successo ogni tanto tenebra il cervello. E l'articolo 81.6, sesto comma, che introduce una riserva di legge costituzionale per la disciplina dei contenuti del bilancio. Vedete, ci sono materie che possono essere disciplinate soltanto con legge costituzionale, cioè con quella legge prodotta dal procedimento aggravato. Vogliamo fare del Veneto una regione speciale? Procedimento aggravato, legge costituzionale. Vogliamo dire qualcosa sulle garanzie della Corte Costituzionale? Bisogna fare una legge costituzionale, perché quella è prevista dalla Costituzione. E così via. Sono poche le riserve di legge costituzionale. E ci sono delle riserve di legge e regolamenti parlamentari, come abbiamo già visto l'articolo 71-72, rinvia al regolamento parlamentare per la disciplina del procedimento legislativo. I regolamenti parlamentari sono degli atti molto specifici. Primo, si chiamano regolamenti, ma non sono fonti secondarie. La Corte Costituzionale ha detto che non sono neanche fonti d'ordinamento giuridico, sono fonti che regolano l'attività della singola Camera. Possiamo dire che sono le fonti che regolano ciò che avviene dentro il perimetro delle mura della Camera e del Senato. Non devono avere effetti esterni, anche se su questo qualche piccola deroga della Corte Costituzionale forse inavvertitamente la ha introdotta, ma sono piccole cose. Il principio è che quello che può fare un regolamento parlamentare esaurisce gli effetti all'interno della Camera, per cui riguarda i lavori della Camera, la composizione degli organi della Camera, riguarda anche la forma di autodichia, cioè della giustizia interna, che ha la Camera sui suoi dipendenti. I dipendenti della Camera non hanno un contratto nazionale, hanno un contratto con la Camera d'appartenenza e sono soggetti agli organi anche Camera del Senato per quanto riguarda le controversie di lavoro. Non possono andare dal giudice ordinario. E anche per questo sono strapagati. Sono strapagati perché hanno una posizione che è totalmente separata da quella dei normali funzionari pubblici. E poi ci sono i decreti di attuazione degli statuti speciali, che sono delle cose molto specifiche e strane, perché sono previsti dagli istituti speciali, che dicono per l'attuazione delle presenti norme, per il trasferimento delle funzioni alle zone speciali, si procede con particolare procedimento. Questo procedimento è parte da una commissione paritetica, composta da tanti membri nominati dalla Regione e altrettanti membri nominati dal Governo. Io sono nella paritetica Firenze Giulia, nominato dal Governo, che intanto mi fa anche ridere. Queste commissioni elaborano dei testi concordati legislativi che hanno la forza di legge, e questi testi poi sono approvati dal Consiglio dei Ministri, diventano decreti legislativi e sono emanati dal Capo dello Stato. E sono atti con forza di legge che non hanno nessun passaggio in Parlamento, per cui sono veramente degli atti molto particolari, ma anche delle competenze molto definite. Di questo ce ne possiamo dimenticare. Però ricordatevi che tra gli atti con forza di legge non ci sono soltanto gli atti previsti dalla Costituzione, ma ci sono anche questi atti previsti dagli statuti speciali. Perché? Perché gli statuti speciali sono leggi costituzionali. E essendo leggi costituzionali possono introdurre fonti che concorrono con la legge ordinaria. Tanto è vero che la competenza di questi decreti legislativi è una competenza riservata. La legge ordinaria non può invadere l'ambito di competenza riservata dagli statuti a questi decreti di attuazione. E occupiamoci piuttosto del resto, e cioè delle leggi formali, delle riserve di legge formale, riserve di legge ordinaria e riserve di legge rinforzata. Per ognuna delle tre riserve di legge bisogna porsi la domanda: perché? A che cosa serve? Le disposizioni costituzionali devono servire a qualcosa, non sono messe a caso. Nulla del diritto è messo a caso. Ogni norma giuridica risolve un conflitto sociale. Vi ricordate Ietro, che diceva a Mosè: tu puoi non stare lì ad amministrare i conflitti, poni delle regole e falle applicare dai giudici. Questo meccanismo è quello che dà origine alla nostra divisione dei poteri. C'è un organo che fa le leggi e degli organi che le applicano nei giudizi. Ma tutto si basa sul conflitto. Il diritto non nasce dalla pace. Il conflitto è la base di ogni norma giuridica, conflitto di interesse. La gente litiga e si rivolge al giudice, e il giudice applica una legge che fa che traccia la soluzione di quel conflitto. Quindi anche le norme che introducono le riserve di legge puntano a risolvere dei conflitti, e lo vediamo subito con la riserva di legge formale. Definizione di riserva di legge formale è, dicasi riserva di legge formale, la disposizione costituzionale che riserva determinati argomenti alla sola legge approvata dalle Camere e promulgata dal Capo dello Stato, cioè al solo atto che ha la forma della legge. Chiaro? Escludendo che cosa? Escludendo gli atti con forza di legge. Per cui gli argomenti, i temi, gli oggetti coperti da riserva di legge formale chiedono che sia il Parlamento, con la sua procedura formale, ad approvare quella legge. Ed escludono che possa intervenire in quella materia l'atto con forza di legge. L'atto con forza di legge è l'atto di governo, del governo. È il governo che approva il decreto legge, è il governo che approva la legge delegata. L'articolo 76, 77 e 78 della Costituzione guardano al governo e conferiscono in via eccezionale dei poteri legislativi al governo. Ma alcune materie non possono essere disciplinate, regolate dal governo. Devono essere necessariamente fatte dal Parlamento. Perché? Beh, la domanda è perché. Perché va sempre posta come domanda. Se noi andiamo a vedere quali sono le riserve di legge formale, troviamo subito la risposta. Qui ci sono sequenze di numeri che indicano le riserve di legge formale. E quindi l'articolo 76 e 77 riguardano gli atti con forza di legge, 76 riguarda la delega. La delega può essere conferita dal Parlamento solo con legge formale. È chiaro perché. Il Parlamento conferisce al governo, e lo vedremo domani, l'esercizio delle sue funzioni legislative. E lo deve fare con una legge formale. Non può essere il governo che con decreto legge, perché c'è urgenza, si attribuisce una delega legislativa. Guardate che è stato fatto, eh? Nel marasma della legislazione italiana c'è pure questo, ma quelle norme sono illegittime, invalide. Deve essere il Parlamento con legge formale ad autorizzare il governo a emanare decreti che hanno forza di legge. E vedremo domani con quali garanzie. Lo stesso è l'articolo 77 primo comma, che riguarda il decreto legge. Il decreto legge deve essere convertito in legge, cioè il governo anticipa i contenuti normativi con suo decreto, ma poi entro 60 giorni quella disciplina deve essere convertita con una legge formale. E se per caso la legge formale non converte il decreto legge, le Camere con legge, c'è scritto, possono disciplinare gli effetti prodotti. L'espressione che viene usata dalla Costituzione in entrambi i casi, andiamo a vederla, siamo all'articolo 76 e 77, il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore. Quando il governo adotta il decreto legge, deve presentarli per la conversione alle Camere. È sempre il riferimento alle Camere con legge. È una competenza riservata alle Camere. Se andiamo a vedere le altre riserve, le troviamo qua. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto. Perché? La risposta è abbastanza ovvia. Perché in tutti questi casi la prima funzione che svolge il Parlamento è di controllo sul governo. Chi è che fa i trattati internazionali? Il governo. Il governo manda un ambasciatore plenipotenziario, con la feluca, e l'ambasciatore va a trattare l'importante trattato con la Costa d'Avorio sull'importazione del cacao, materia che peraltro è comunitaria, ma insomma, e torna a casa con un accordo commerciale. Lo presenta il governo lo approva in Consiglio dei Ministri e autorizza l'ambasciatore a stipulare il trattato. Ma il trattato non entra ancora in vigore, perché ci vuole la ratifica di quasi tutti i trattati. La ratifica la fa il capo dello Stato, è una, come rappresentante della Repubblica sul piano internazionale. Le regole sono quelle del diritto internazionale, le studierete nel diritto internazionale. La legge che autorizza il capo dello Stato a ratificare deve essere approvata dalle Camere, perché le Camere così svolgono la funzione di controllo sull'attività internazionale del governo. Nella prassi, le Camere, che sono impegnate a tutta una serie di match folcloristici, questa funzione fondamentale la svolgono nel mese di gennaio, quando dopo Natale, Pasqua e la Befana si riuniscono senza impegni come quello del bilancio che deve essere approvato il 31 dicembre e quindi hanno il tempo di approvare un pacco così di leggi che autorizzano la ratifica del trattato allegato. Il trattato allegato sono certe volte anche volumi, trattati commerciali soprattutto, che le Camere approvano senza neanche guardare dentro perché non hanno freschezze e quindi non... è gennaio, dai. Però in questa norma voi vedete qual è la regolazione del conflitto. Il conflitto è Camera contro Governo. È la Camera che sta controllando il lavoro sulla politica estera del governo. Se il governo ha intenzione di fare qualche operazione di allargamento della NATO, di alleanze strategiche, eccetera, oppure con l'Unione Europea, queste cose le tratta il governo, ma poi deve necessariamente sottoporsi al controllo della Camera. Ancora più evidente è il bilancio. Chi gestisce i conti? Il governo. La ragioneria dello Stato, che ormai è diventata il vero centro del potere in Italia, insieme all'ANAC, l'Agenzia Anticorruzione, che sta devastando la Repubblica Italiana. Con regole e regolette, non c'è più niente che non abbia una linea guida dell'ANAC, bisognerà ribellarsi prima o poi, era meglio essere corrotti che essere in preda alla burocrazia più demente. Il bilancio è gestito, i conti sono gestiti dal governo, annualmente il governo deve rendere il conto, cioè deve presentare il bilancio consuntivo. Tanto incassato, tanto speso. Il bilancio ovviamente deve essere in pareggio, per cui il principio di pareggio di bilancio, che tutti dicono è stato introdotto con la riforma dell'articolo 81 nel 2011, non è un principio nuovo. I bilanci sono in pareggio, il problema è che cosa ci metti, cioè quanto debito puoi mettere in bilancio, questo è il vero problema. E queste sono scelte che il governo fa, anche in fase preventiva. Adesso incomincia la discussione della legge di bilancio che finirà entro il 31 dicembre, il bilancio viene presentato dal governo e viene discusso dalle Camere. Nel bilancio ci sono anche le scelte finanziarie importanti. Parleremo magari domani un po'. Quindi qui la dualità di organi è indispensabile. C'è una dualità di organi perché c'è una funzione di controllo e la funzione di controllo vi dà l'indicazione anche di dove sta il conflitto, politico tra Parlamento e Governo. Questo è tipico, è sempre stato così. E a Carlo I Stuart tagliarono la testa alla fine di una guerra con il Parlamento, dove il problema era l'approvazione delle tasse, cioè del bilancio. E l'approvazione del bilancio è un asse di sviluppo della storia del diritto costituzionale. Quando Bismarck decise che aveva voglia di fare una guerra contro l'Austria, doveva farsi finanziare le spese e quindi farsi approvare un bilancio di guerra. Il Parlamento non glielo voleva approvare. E Bismarck trovò un espediente di cui parleremo domani, elaborato da Paul Lamann, grande giurista e come tale furbacchione, che spiegò che in fin dei conti l'approvazione del bilancio da parte del Parlamento non era proprio indispensabile. Questo episodio, per 7 anni Bismarck governò senza approvazione del bilancio, poi alla fine, vinta la guerra, arrivò dicendo: io ho vinto la guerra, mi approvate i 7 anni di bilancio? E risposero: sì sì, te la approviamo. Ma da quella volta la norma divenne una norma costituzionale chiara, inderogabile. Tu non puoi gestire il bilancio se non è approvato dal Parlamento. Vedete, c'è storia dietro a queste norme. C'è una storia che è una storia di un conflitto istituzionale in questo caso. Quando studierete diritto dell'Unione Europea, forse, se badano agli aspetti istituzionali che gestisce il vostro corso, vi spiegheranno come, dal punto di vista istituzionale, il conflitto tra Parlamento, Commissione e Consiglio, il Parlamento da una parte, Commissione e Consiglio, sull'approvazione del bilancio, ha dato luogo a una serie di accordi che hanno sbloccato il conflitto stesso, e questi accordi poi sono diventati una parte dei trattati come procedura di condivisione delle decisioni. La storia del bilancio è sempre una tappa della storia costituzionale di un sistema giuridico. Bene, nella nostra slide ci dice, vedete, che la riserva alla legge formale tocca i poteri normativi del governo, 76, 71, 72, 77, 3. Tocca un'altra cosa di cui non abbiamo esperienza, fortunatamente, che è la riserva parlamentare per la dichiarazione di guerra. La Costituzione è stata scritta in un'epoca in cui ancora si dichiarava la guerra, adesso si preferisce bombardare, poi ne parliamo. Però qui la norma prevede un meccanismo che è importante, perché può essere che lo stato di guerra, dichiarato o no, impedisca al Parlamento di funzionare. Noi dichiariamo la guerra a San Marino. San Marino ci invade. Se guardate i risultati delle partite di calcio, voi capite che corriamo il rischio di perdere con chiunque. Finché si perde a calcio, la cosa è grave ma non gravissima. Se si perde la guerra, San Marino ci invade e invade Roma. Il Parlamento non si può riunire, il governo italiano dov'è? Allora, i poteri normativi, il conferimento di poteri speciali al governo deve essere approvato con legge. È una norma un po' ridicola, devo dire la verità, ma comunque è il retaggio di un qualcosa che ci è venuto da un problema storico. Il problema storico è: oh guarda, eravamo invasi dai tedeschi da una parte e dagli americani dall'altra. Il governo stava a Brindisi, c'erano i comitati di liberazione al nord, insomma, qualche problema su quale fosse la sede legittima di decisione si è posto. E questa è la norma che ne è risultata. L'articolo 80 e 81 sono trattati e bilancio, restano ancora delle piccole cose che riguardano le regioni e poi l'articolo 60, che andiamo subito a vedere per capire come è costruita questa cosa. Le regioni non vi parlo ancora perché sarà oggetto di una settimana di lezione. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Vedete, anche qui abbiamo un meccanismo che rimanda allo stato di guerra e alla proroga della durata di una Camera. Per prorogare la durata della Camera bisogna fare una legge, e si dice: questa è una legge riservata alla Camera. La Camera si autoproroga, non può essere il governo a prorogare la Camera. Anche questa è una norma che non ha mai avuto naturalmente applicazione. Le riserve formali sono, avete visto, poche, e se uno deve capire il perché esistono, la spiegazione è semplice, perché è la necessaria dualità di organi. La necessaria dualità degli organi significa che un organo deve essere contrapposto all'altro. Uno gestisce le cose, il bilancio, i trattati e così via, l'altro svolge un controllo. L'approvazione con legge è un atto che compete al Parlamento, perché così il Parlamento esercita il controllo. La vera pilastro del discorso sulle riserve di legge sono le riserve di legge ordinarie. Vedete, qua c'è una contrapposizione tra legge formale e legge ordinaria, che ci rimanda al tema della precedente ora di lezione. Ecco qua. Legge formale e legge formale ordinaria, atti con forza di legge. Quando si parla di legge ordinaria, si parla della legge comprensiva della legge formale e degli atti con forza di legge, di la fonte primaria. Legge ordinaria è sinonimo di fonte primaria. La fonte primaria guarda alla posizione gerarchica. Sono legge ordinaria sia la legge formale ordinaria, sia gli atti con forza di legge. La terminologia è un po' faticosa e certe volte c'è il rischio di perdersi un po'. Per cui la terminologia è tassativa, non può essere evasa. Ci sono vincoli terminologici che bisogna imparare a controllare. La contrapposizione che abbiamo quindi è tra riserve di legge formale, solo il Parlamento con legge, solo le Camere con legge, funzione di controllo, e la normale riserva di legge, che è una riserva di disciplina alla fonte primaria. Che cosa si vuole escludere con la riserva di legge? Non l'intervento del governo, ma la fonte secondaria, cioè il regolamento. La disciplina deve essere contenuta nella legge, perché lì stanno le garanzie di pubblicità. Non ci sono sconti che si possono fare su queste cose. La risposta stupida normale alle mie domande a questo tema è che la riserva assoluta e la riserva relativa si distinguono per l'importanza della materia. Anzi, la riserva formale e la riserva ordinaria già si distinguono per l'importanza della materia. Scusa, e che cosa sono le cose importanti? Beh, i diritti. E di conseguenza la disciplina dei nostri diritti deve essere fatta dal Parlamento. È una boiata gigantesca. Perché se voi volete prendere il più geloso dei nostri diritti, che è quello contenuto nel primo articolo sui diritti, cioè l'articolo 13, non è ammessa forma alcuna di detenzione bla bla bla, se non per atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge, questa non è una riserva alla legge formale. Non è che i casi e i modi previsti dalla legge sono contenuti in una decisione dell'organo sovrano, cioè del Parlamento. Se voi volete vedere quali sono i casi e i modi previsti dalla legge, dovete consultare il codice penale e il codice di procedura penale. Due codici che sono regi decreti. No, il codice di procedura penale è un decreto legislativo, sono atti del governo. Lì stanno scritti i casi nuovi, qualche volta anche in alcune leggi speciali, che possono essere fatte anche con decreto legge o con decreto legislativo. Non c'è una riserva di legge formale perché la materia è importante, per il semplice fatto che la materia sarà anche importante, ma l'idea che il Parlamento, con la sua procedura, vada a votare centinaia e migliaia di articoli di un codice, è un'idea folle. Il codice civile contiene 2.900 e passa articoli. Ve li immaginate un procedimento legislativo che esamina nella sua fase centrale, articolo per articolo, il codice civile, apportando gli emendamenti e votando a maggioranza relativa ogni singolo emendamento di ogni singolo articolo dei 2.900 articoli del codice civile, o delle centinaia di articoli del codice penale e di procedura penale? È una procedura che non finirebbe mai, e anche se finisse, finirebbe in un disastro, perché tutto il coordinamento interno di un codice è un lavoro tecnico fondamentale che non può essere fatto col dibattito parlamentare. Per cui questi sono i classici atti delegati al governo, sono classici esempi di deleghe al governo. Poi vedremo quali garanzie si trattiene il Parlamento. Ma questi sono atti delegati, i codici sono tutti atti delegati. Il che vi fa capire che ci sono almeno due domande stupide che derivano generalmente dal riassunto di un libro, riassume e si semplifica le cose, errore enorme. La prima domanda stupida è che le leggi formali, le riserve formali coprono le cose fondamentali come i diritti, e la seconda domanda stupida è che le leggi di delega sono fatte per le deleghe sono fatte per le cose meno importanti. È proprio l'opposto. Le cose più importanti sono oggetto di delegazione e le riserve di legge formali non riguardano i diritti. Nessuna di quelle cose che io vi ho elencato come riserve di legge formale riguardano i diritti, ma riguardano i rapporti tra Parlamento e Governo, riguardano la forma di governo. Capite? Bisogna capirle le cose e non cercare di riassumerle in parole povere, perché le parole povere fanno l'esame povero. Ecco, bella questa. La devo scrivere da qualche parte. E invece qui noi siamo di fronte a un uso della riserva di legge, che è una riserva di legge sicuramente, è una riserva di legge assoluta, nel senso che con questa espressione e nei soli casi e modi previsti dalla legge, la Costituzione riserva la disciplina delle modalità e dei casi dell'arresto, della perquisizione, dell'ispezione, eccetera, soltanto alla fonte primaria, non all'atto del Parlamento, ma alla fonte primaria. Non vuole che ci siano integrazioni della fattispecie attraverso atti secondari, attraverso regolamenti o altri atti. Le riserve assolute sono riserve alla fonte primaria, l'esempio è l'articolo 13, secondo comma. Tutti i diritti sono coperti da riserva assoluta. La riserva assoluta non esclude l'atto normativo del governo, ma esclude l'atto normativo del governo di fonte secondaria. Il governo può intervenire con decreto legge, il governo può emanare queste norme su delega del Parlamento, il governo non può integrare la fattispecie attraverso regolamenti amministrativi. La differenza sta non tra legge formale e atto del governo, ma tra fonte primaria e fonte secondaria. Qualcuno ha da domandarmi qualcosa? Tipo perché? È chiaro questo concetto? Qui noi stiamo parlando di riserve di legge in quanto riserve di fonte primaria. E si distingue tra riserve di legge assoluta e relativa, proprio per questo, perché la riserva di legge assoluta esclude totalmente regolamenti in materia. La riserva di legge relativa invece dice che nella materia, alla legge, alla fonte primaria, è riservata la posizione dei principi, mentre il dettaglio può essere disciplinato con regolamento. E noi siamo capaci di distinguere una riserva relativa da una riserva assoluta? Sì, con un po' di magia siamo capaci, con un po' di argomentazione interpretativa. L'espressione «nei soli casi e modi previsti dalla legge» sembra escludere qualsiasi integrazione della fattispecie. Chi mi può restare, con quale procedure e per quali ipotesi, lo stabilisce soltanto la legge ordinaria, la fonte primaria. Posso essere arrestato perché ho rubato un'automobile? La risposta me la dà la legge, il codice. La risposta è no. Molto spesso i giornalisti si indignano perché il giudice ha scarcerato tizio che era stato preso con le mani nel sacco. E sì, è la legge che stabilisce i casi e i modi con cui uno può essere arrestato. Se la legge non lo prevede, il giudice non ha discrezionalità. Atto motivato dall'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge. Che cosa serve questa espressione così complessa? A garantire noi. Noi siamo garantiti nei confronti del potere esecutivo. Il potere esecutivo ha una faccia che è il governo e un'altra faccia è che è la polizia. La polizia è un ramo del potere esecutivo. Qui ci sta dicendo che la nostra libertà personale può essere limitata solo con atto motivato dell'autorità giudiziaria. Per cui ci deve essere il giudice, non il questore o il capo della polizia, a farmi arrestare. E il giudice lo può fare soltanto se la sua decisione è basata sulla legge ordinaria, non la legge formale, ma la legge ordinaria, cioè anche il codice che è una fonte delegata. Ma la fattispecie per cui il giudice ordina il mio arresto deve essere contenuta in una fonte primaria. Viene esclusa da questa riserva assoluta alla legge e una riserva di giurisdizione, di atto giurisdizionale, viene esclusa la discrezionalità della polizia. Poi è certo che se io sto guidando completamente ubriaco, a 100 all'ora, puntando sulle fermate dell'autobus, con questo gioco che una volta facevo quando erano piccoli e non capivano bene con i miei figli, quanti punti valevano tutti quelli che erano sulla pensilina. Quella vecchietta quanti punti vale? 100 punti! Non è che la buttasse fuori, ma il gioco era un videogioco. Forse non era molto educativo. Forse. Mi pento, mi dolgo. E quindi devo essere perdonato. E che cosa succede se io guido a 100 all'ora in città puntando le vecchiette sulle pensioline? Devo aspettare che il giudice si emani un ordine di cattura? No, chiunque mi può fermare, il problema è beccarmi. Chiunque mi può fermare. Però a questo punto il provvedimento eccezionale deve essere comunicato entro 48 ore all'autorità giudiziaria e deve essere convalidato da questa entro le successive 48 ore. Per cui io per 96 ore posso essere arrestato da un provvedimento d'urgenza deciso dall'autorità di pubblica sicurezza. 96 ore in carcere non sono mai una bella esperienza dello spirito, ma questo è quello che può essere affidato alla discrezionalità della polizia. Dopodiché quel provvedimento deve essere convalidato dal giudice. E se il giudice dice non c'è la base legale, la norma giuridica, la legge che preveda questo caso, il mio caso, come caso di arresto in attesa di giudizio, io devo essere scarcerato, anche se ho insidiato la vecchietta, anche se ho rubato il portafoglio, anche se, altri casi, non sono casi previsti dalla legge. Come hanno arrestato lo zingaro che borseggiava le vecchiette e dopo 48 ore lo hanno liberato? Sì, sì, si chiama habeas corpus e la legge non prevede quell'ipotesi come arresto. Ovviamente avrà un processo, alla fine del processo sarà condannato con sentenza definitiva, ci metteranno in Italia quei 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anni, alla fine la sentenza passa in giudicato e finisce in carcere, ma questa è la garanzia della libertà nostra, anche della vostra. Al pomeriggio.